ci iniziamo come sempre salutando e sentendo dentro il cuore, dentro queste voglie appunto di fare informazione, ma intendendo come informazione, sorellanza, condivisione e non soltanto naturalmente riportare le notizie, tutte le compagne, compagni e compagno che non stanno più con noi, ma che dentro sta radio e a questa radio ci hanno creduto e gli hanno dato l'anima, il cuore e il proprio tempo, e che quindi continuano a stare con noi in tutto quello che facciamo. Quindi il discorso appunto dell'Aquila andrà avanti e speriamo appunto la compagnia Lilli ci terrà informati, ma più che altro appunto incominciamo col discorso della violenza sistemica. Chiaramente è un argomento che viene sempre trattato nella nostra trasmissione, non perché ci occupiamo di quella che è il benessere e la salute mentale, fisica e complessiva naturalmente di vita, ma perché sappiamo bene quali sono gli attacchi, quali sono le situazioni che dobbiamo combattere. Ovvero, noi siamo profondamente disgustati, siamo profondamente appesantite, siamo profondamente non ci illudevamo che potrebbe essere stato qualcosa di diverso, però per quelle che sono naturalmente la composizione, no? Governativa che ci troviamo davanti, in cui ci rendiamo conto che quelli che sono le nostre libertà, i nostri diritti, l'autodeterminazione e questa e quindi questa violenza sistemica che continuerà a riprodursi, andare avanti, a diventare sempre più strutturale, e ci tocca naturalmente in 10.000 punti di vista, in 10.000 momenti della nostra vita, in 10.000 pensieri, idee, eccetera. Per fortuna appunto non stiamo zitte e zitto, per fortuna naturalmente le mobilitazioni sono state tante anche la scorsa settimana, no? Partendo appunto da quello che è stata la manifestazione bellissima di Bologna, partendo ancora prima, il giorno prima, alla passeggiata notturna appunto a San Lorenzo, che era una, ormai la terza, che si faceva nei quartieri, ma da dove è uscita fuori in modo molto chiaro e determinato che non ci basta naturalmente scendere una serata in piazza e quindi rendere le strade sicure con i nostri corpi e le nostre menti una tantum, oppure quando succede qualcosa, una violenza, un attacco, un femminicidio e via di seguito, ma che dobbiamo, e su questo naturalmente anche Radio anche non una di meno e tutte le realtà femministe e trasfemministe si stanno naturalmente organizzando e muovendo per far sì che attraverso la nostra immaginazione, la nostra creatività, il nostro desiderio, la nostra rabbia, possa anche uscire fuori qualcosa appunto che permetta di dare un senso appunto di libertà e di sicurezza a chiunque vuole attraversare non solo Roma, i quartieri, la città e via di seguito. Ma chiaramente per noi sicurezza non sono maggiori telecamere oppure aumentare gli stipendi, aumentare i poliziotti e i carabinieri, ma bensì è quello appunto di permettere a ognuna e ognuno di noi di essere con i nostri corpi parte attiva di questo discorso di ripresa degli spazi, e quindi naturalmente anche nella manifestazione di San Lorenzo, come quella del Pigneto, come quella del Trullo, eccetera, sono uscite fuori tutta una serie di proposte e di iniziative che devono essere naturalmente messe in piedi per permettere appunto a più persone possibili che vivono dentro quei quartieri, ma che vivono il discorso della violenza non come un qualcosa di emergenziale, ma come un qualcosa di strutturato, di essere appunto protagonisti di quelli che sono i nostri spazi. E chiaramente poi avevo accennato alla manifestazione di Bologna, che ha visto un sacchissimo di persone in piazza, tanta voglia di trasformazione, tanta apertura e intersezionalità all'interno di quelli che erano gli obiettivi, che sicuramente spaziavano non soltanto su quelli che sono i diritti del mondo del lavoro, del non lavoro, del precariato, dell'invisibilità, eccetera, eccetera, ma che aprivano l'ecosistema, quello che è il bisogno della difesa della natura, degli spazi, dell'essere contro all'allargamento appunto dell'autostrada che vogliono fare proprio lì vicino a Bologna, dove c'è stato anche lì un grosso passaggio di persone, di manifestazioni, di slogan, eccetera, eccetera. Quindi la capacità di ampliare i nostri obiettivi, perché sappiamo bene che quando si parla di benessere si parla inevitabilmente di una complessità di obiettivi, no? Che partono da quelle che sono le battaglie che dobbiamo fare appunto sui nostri spazi e sulla nostra libertà di autodeterminazione, che sono quelli appunto dei diritti di una cultura differente, no? Ricordiamoci anche la bellissima manifestazione fatta venerdì scorso all'università, dove ci stava un convegno in cui il sabato sarebbe dovuto intervenire pure Pillon su quelli che erano naturalmente un concetto di conoscenza sui diritti invece e sugli spazi e sulle libertà e sull'autodeterminazione delle scelte di tutte le persone, che ha visto appunto dopo il corteo in tutta l'università all'entrare nell'aula magna dove veniva fatta appunto questa conferenza e decidere che a decidere dovevano essere chi era in prima persona lì dentro e quindi non le teste così illuminate tra virgolette di persone che si definiscono chiaramente portatori di una cultura che però è una cultura patriarcale, è una cultura capitalista, è una cultura trans, lesbi, omofobica e via di seguito, e quindi naturalmente deve essere una cultura che viene combattuta, viene trasformata, viene completamente rifatta, rinascere attraverso la possibilità appunto del mettersi in discussione, del mettersi in gioco, di mettere i propri corpi e le proprie menti in una trasformazione appunto collettiva. E quindi appunto le battaglie, abbiamo detto, partono nelle scuole, partono appunto dentro i centri dei cosiddetti della cultura, partono dentro gli ospedali, dove si continua naturalmente a utilizzare una logica non solo privatistica ma anche ospedalocentrica contro qualsiasi aspetto appunto invece di prevenzione, di sanità territoriale, di un qualcosa che risponda poi naturalmente secondo gli spazi, le zone, i quartieri, specialmente in una città megagalattica come Roma, ai bisogni e desideri effettivi di chi li attraversa questi quartieri. Quindi una trasformazione completa non solo di come vengono spesi i soldi, ma più che altro anche di quanti tagli sono stati fatti fondamentalmente su queste strutture, di quante ne sono state chiuse, e su questo chiaramente come non nominare i consultori e quanto naturalmente anche in un momento di attacco, ma non alla 194, perché mi sembrerebbe troppo riduttivo dire una cosa del genere, perché abbiamo visto che anche sui giornali eccetera tutti i DDL che sono stati proposti dalla destra dal 2016 e che guarda caso adesso che ci stanno gli amici loro, compresi appunto quelli del Movimento della Vita, al governo, nelle cariche istituzionali eccetera, vengono riproposti, e non è che si attacca il concetto solo di una legge che è la 194 per il diritto all'aborto e quindi a una maternità consapevole, ma bensì si attacca quello che è l'autodeterminazione, quella che è la possibilità di scelta, quella che anche non soltanto una legge ma anche i movimenti di lotta, i referendum, le mobilitazioni che dal 78 si sono portate avanti su questi obiettivi, no? Perché una volta ottenuta la 194 poi c'è stata tutta la battaglia per l'attuazione, per i finanziamenti, per il discorso appunto del potenziamento dei consultori, che era una legge precedente a quella della 194 ma che ancora non vedevano la possibilità di essere appunto strutture sociosanitarie effettivamente aperte, rispondenti, gratuite, universali e naturalmente ripeto rispondenti a quelli che erano i desideri e le scelte non solo delle donne ma ormai appunto anche delle libere soggettività e di tutti i corpi sessualizzati, partendo naturalmente dal diritto di tutte, tutti e tutto, dal discorso discorso appunto contro qualsiasi attacco sessista, razzista, fascista e naturalmente classista, perché poteva, essendo una struttura sociosanitaria, abbracciare effettivamente in modo ampio appunto tutte quelle che erano le esigenze che si esprimevano. Chiaramente abbiamo sempre denunciato, i consultori venivano svuotati, i repartini VG, grazie alla possibilità di diventare obiettori di coscienza anche legalmente, perché erano diventati obiettori di coscienza persone che la legge, anche 194, che aveva tanti punti oscuri, non prevedeva, dal farmacista che non voleva dare la pillola al portantino che doveva fare le pulizie dentro il repartino, all'anestesista eccetera, ovvero a chi non aveva poi praticamente il modo di intervenire su quello che era anche l'intervento chirurgico, perché era da considerare in quanto tale, naturalmente sempre con la proposta del metodo Karman, che è molto 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 ma molto molto meno aggressivo e anche violento insomma rispetto alle donne che scelgono di farlo. E naturalmente anche questo ha permesso non solo di svuotare i consultori, ma anche di far in un sacco di regioni, pensate alle Marche, alla Basilicata eccetera, la possibilità di chiudere tutti gli ospedali dove si effettuava effettivamente l'intervento volontario di gravidanza. Naturalmente anche questo era antilegge, perché esiste la 194, ma ancora di più adesso non si vuole attaccare, come dicevo, soltanto le strutture come già avevano fatto, o soltanto naturalmente il discorso della legge in quanto tale, ma come al solito si ricalca e si veramente rivà a tamburo battente mi dava l'idea proprio di qualcosa di più rumoroso, ma a tamburo battente sul concetto appunto che l'embrione deve essere considerato persona sì dal momento del concepimento, e quindi in questo senso non in quanto persona si ritorna a bomba, e quindi tu non puoi decidere appunto di abortire perché stai facendo un assassinio. E come al solito ritorniamo a bomba a quella che è la logica naturalmente dei sensi di colpa, a quelle che sono state sempre le anche teorie, i manifesti, le cose dette per esempio da questi del movimento della non vita, come li chiamo io, i quali hanno veramente nei loro convegni, ricordiamoci la bellezza di Verona invece come gli abbiamo stravolto il loro convegno, si presentavano coi fetini di plastica e con tutte naturalmente logiche antitetiche a quella che è anche appunto una scelta che effettivamente viene fatta, ma sicuramente non in modo superficiale, né tantomeno appunto utilizzandolo come un anticoncezionale eccetera eccetera, da qualsiasi donna e da qualsiasi corpo sessuato. E quindi questi si ripresentano naturalmente proponendo di dare soldi a chi decide di non abortire, anche qui svilendo il concetto della scelta di maternità, come se effettivamente ci fosse solo quel problema. Certo, il mantenimento economico è fondamentale, ma allora occupiamoci di lavoro, facciamo in modo di lavorare meno e tutti, distribuiamo naturalmente quelli che sono le possibilità economiche di vita a tutti quanti, parliamo di reddito, e allora sì, possiamo rimettere poi nel discorso complessivo anche la scelta poi di fare un figlio eccetera, anche perché poi è uscito fuori da statistiche pure pubblicate sui giornali che non è stato l'aborto, perché sono diminuiti da morire dal 78 a oggi quante persone abortiscono, non è quello che ha diminuito le nascite, è proprio il fatto della non vita che viene prospettata, ripeto, non solo a livello del soldino che te danno una tantum oppure dell'assegno per un figlio, ma bensì rispetto appunto alla mancanza della casa, alla mancanza del diritto alla salute, alla mancanza del welfare in senso complessivo come scuola, asili nido e via di seguito. Quindi anche quello di ridurre, daremo i soldi a chi decide poi vuole abortire ma non decide più, secondo me è un ulteriore strumentalizzazione, offesa, eccetera, rispetto a quella che è la grande, bellissima, meravigliosa scelta di maternità, e anche appunto però fatta, se è fatta, in piena libera scelta. Quindi questo proprio per dire nella complessità delle strutture. Ma poi ecco, continuiamo sulle violenze che si esercitano nei tribunali, ancora appunto quella, la compagna dell'Aquila ce ne ha portato un esempio diretto, ma poi ci sono tutte le sentenze che vengono ancora fatte e che vedono appunto gli assassini di donne, di trans e di libere soggettività eccetera, liberi tranquillamente oppure con condanne irrisorie, quando vengono invece perpetuate delle violenze complessive, totali, non solo rispetto a levare la vita, ma addirittura in alcuni casi ad ammazzare i figli per ricattare ancora di più la madre, la donna che naturalmente vive poi la scelta, no? Se la scelta l'ha fatta fino in fondo, di essere naturalmente anche genitrice, cosa che non sente naturalmente l'assassino, che non è un malato di mente, ma bensì, come dice lo slogan appunto, è proprio il figlio del patriarcato che deve esercitare potere, possesso, e quindi potersi riprendere le vite di tutti coloro che lui reputa sono di sua proprietà. E quindi continuiamo, no? Queste forme di violenza che vengono esercitate ovunque e che però combattiamo su tutti i fronti. Quindi sicuramente mo giovedì sempre alle sei e mezza ci sarà ad ESC l'assemblea, come lo scorso giovedì, di normale e di non una di meno, e anche lì si parlerà non solo dell'assemblea nazionale che ci sarà il 29 e il 30 a Reggio Emilia, e quindi si porteranno quelle che sono le proposte del nostro nodo di non una di meno di Roma, ma si parlerà appunto di questo dei vari decreti di DL presentati rispetto appunto alla legge 100, al diritto d'aborto, al diritto dell'autodeterminazione. Si parlerà in modo creativo di come incominciare a costruire il 26 novembre, che sarà il giorno della manifestazione nazionale, in cui ci si ritroverà proprio come giornata contro la violenza, tutti i più di 70 nodi, di non di meno, ma tutte le persone che vogliono essere parte attiva e mettersi in gioco in piazza proprio qui a Roma. Quindi varie iniziative, tanta voglia appunto di riprendersi in mano i propri spazi, le proprie capacità naturalmente di determinarsi, no? Perché la situazione forse anche vissuta col Covid, ma anche l'imposizione della guerra per come se ne continua a parlare, non tenendo assolutamente conto di quelli che sono naturalmente le maree di guerra in tutto il mondo, ma non soltanto il discorso economico capitalista, e quindi come in fin dei conti bisogna essere contro la guerra, perché si è contro a chi la rende tale per un discorso economico, no? Quindi dalla Russia all'America, all'Europa stessa, a quelle che sono le fabbriche delle armi, e chi più ne ha più ne metta. Però effettivamente questa componente sia del Covid che della guerra ha portato, no, a un tipo di situazione stantia, sottomessa, silenziosa, impaurita, che bisogna veramente scrollarsi di dosso. E per questo anche avere dei nemici così dichiarati, avere i fascisti in Parlamento eccetera, è un elemento in più per battagliare, per sentirsi furiose, per essere da un punto di vista energetico positivo trasformative. E quindi il mettersi in gioco i nostri corpi e le nostre menti, perché naturalmente col corpo stiamo in piazza, ma con le menti immaginiamo, portiamo avanti delle nostre idee, il nostro desiderio, diventa indispensabile e fondamentale. Partiamo col libro, sennò come tutte le volte quando dimo mai in piffero.
Prima del libro pensavo che intanto rispetto alla guerra, che appunto nella guerra non ci sono mai vinti, mai vincitori, ma soltanto i morti, la povera gente che rimane sotto, in mezzo alla sofferenza, sotto le macerie. Intanto sappiamo che molte lobby delle armi hanno raddoppiato i loro introiti. Ecco, loro sono le vere vincitrici intanto della guerra, e questo, di questo dobbiamo tenere conto. la gente deve capire a che cosa serve la guerra. Serve appunto a queste persone, a queste grandi lobby. E quello che appunto, mentre diciamo queste cose, mi viene in mente è: dobbiamo riprenderci la capacità di pensare e di riflettere, no, su quello che succede intorno, perché poi questa incapacità, no, di andare oltre a quello che uno vede, no, pensa alla guerra e non tutti riescono a capire che cosa c'è dietro a questa guerra, che però fa solo morti della povera gente comune, perché c'è un'incapacità di riflettere. Diventiamo sempre più chiusi, sempre più retrivi. Io penso a questa storia dell'aborto, ma non solo all'aborto, a tutto quello che comincia ad aleggiare intorno, il provita, la famiglia, cioè tutte considerazioni così chiuse, così ristrette, così retrive, che non possono portare altro. Ma la compagna ha fatto anche gli esempi di come si arrivano anche ad uccidere i propri figli, no? In nome di che cosa, non si sa di che, di questa mentalità chiusa, retriva, che tutto è meno che amore, che apertura, apertura verso, disponibilità verso le cose belle che solo le diversità ci danno. E questo è importante. Se cominciamo con questa cosa della famiglia, la famiglia deve essere così e la religione deve essere così e questo deve essere non una patria, non ne usciamo più. Sì, ne usciamo, ma in modo retrivo, fino a creare appunto delle società tristi, violente, veramente chiuse, che non favoriscono appunto l'apertura delle frontiere, no? Perché io non voglio essere patriota. Io sicuramente, per carità, sono italiana, mi piace l'Italia, mi piace le cose d'Italia, e tante cose non mi piacciono dell'Italia e degli italiani, però mi piace vedere le cose belle che vengono da fuori, le cose belle e le cose brutte, perché sono fonti di ricchezza. Io non voglio stare contro un altro popolo. Perché devo stare contro un altro popolo? Io devo sentirmi sorella e fratello di tutto il mondo, no? E solo combattere chi schiaccia, chi è prepotente e con lo suo potere economico, che appunto la fa franca, no? Anche sulla politica più asservita, più serva, che si dimentica appunto dei mandati che c'ha dalla gente. E questa è una cosa brutta. Noi vogliamo apertura, accoglienza per le diversità belle che ci sono e che sono le uniche che ci aiutano a crescere e che ci danno la possibilità di un mondo più giusto. E poi ci sarebbe tantissimo da dire, veramente.
Io volevo soltanto aggiungere a quello che dicevi tu, proprio rispetto delle diverse identità, ma non soltanto legate alla sessualità, ma anche alla razza, al ceto, eccetera eccetera. Pensare che è stato detto proprio così en passant la morte di quel neonato di 2 giorni che è affogato nell'ultimo barcone che è arrivato, insomma, ecco, pensate, no, a quanta ipocrisia viene veramente distribuita sul rispetto appunto della vita dei bambini, dell'importanza di considerarli appunto persone dal momento del concepimento, e poi se morono quando sono nate perché di un'altra razza, di un altro ceto, parlano un'altra lingua, di un altro colore, non ce ne frega più niente. Quindi veramente fare sciacquare, no, ma con l'estintore, la bocca a stizzozzo, penso che sia veramente un compito indispensabile e fondamentale.
Allora andiamo avanti, anche se vi confesso mi sono andati gli occhi su uno dei giornali che stamattina evidentemente sono stati letti per la rassegna stampa, no? Su Repubblica, liste d'attesa, 48 milioni ai privati, il finanziamento dalla regione per alleggerire la pressione agli ospedali. Quindi di nuovo si torna a risolvere i problemi dando soldi ai privati, che chiaramente non ti regalano niente. E questo pure è una cosa che la gente, che bisogna chiedere. Questa è una violenza, e proprio è proprio sfruttare l'ingenuità delle persone che non possono stare sempre attenti a quello che succede intorno a sé, no? Anche se dovremmo farlo, perché ti fanno finta di dirti che ti danno una cosa e poi invece ti fregano dall'altra, no? Come quando noi andavamo al lavoro, quando ai tempi in cui c'erano gli aumenti salariali, diceva vabbè, ci hanno dato 100 euro in più, diciamo, no? E poi invece ti accorgevi che da un'altra parte te li levavano. E così la stessa cosa, cioè, vedi che bravi, questi con le liste d'attesa hanno stanziato milioni, però guarda caso questi 48 milioni vanno ai privati, che appunto non ci regaleranno niente e soprattutto continueranno a sfruttare i propri lavoratori, perché poi il nodo sta quasi tutto là, e via dicendo. Non ve leggo l'articolo, se no il nostro libricino non
va avanti,
non
tutti
va avanti più. Leggetevi i giornali,
certo,
è importante.
Però basterebbe appunto effettivamente anche pensare di rafforzare, di far rinascere il servizio sanitario pubblico, che ormai viene chiamato sistema sanitario pubblico. Già questo ci dovrebbe far suonare 100 campanelli d'allarme. Quindi questo benedetto servizio non è questione che non funziona perché non vuole funzionare, non funziona perché sono stati fatti tagli, perché non ci sono assunzioni reali, concrete, di centinaia, migliaia di persone, perché mancano medici, infermieri, portantini, fisioterapisti, psicologi, ostetriche, ginecologhe e via di seguito, quindi in tutti i campi migliaia e migliaia di persone. Quindi invece di fare questo, di ridare appunto respiro a questi spazi eccetera, si preferisce favorire il privato con le loro cliniche private eccetera, dove non c'è controllo, dove ci sono delle convenzioni che vanno avanti appunto per anni e anni e anni senza nessuna verifica del tipo di qualità. Infatti quanti scandali sono usciti fuori, perché gli scandali poi stanno nel pubblico, stanno nel privato, stanno dovunque c'è l'umano che può magnare. E quindi pensate, perché lo scandalo legalizzato delle case farmaceutiche, quello è legalizzato, però se può fare, insomma. Quindi effettivamente la situazione è scelta politica, non è un caso, la privatizzazione è una scelta politica ben precisa, e chiaramente per farla funzionare, la privatizzazione di tutto, qua stiamo parlando naturalmente sul discorso della salute, della mercificazione dei corpi e delle menti eccetera eccetera, deve passare dal distruggere quello che era e che dovrebbe ancora essere il servizio sanitario pubblico. Quindi non ci sono mezzi termini, e su questo chiaramente il libro sul femminismo e su quello che è il discorso della violenza sistemica ci sta benissimo.
Ecco, il libretto che vi stiamo leggendo è Il femminismo è per tutti, una politica appassionata, di Bell Hooks, che è lo pseudonimo di Gloria Jane Watkins. Eravamo arrivati al capitolo sulla sorellanza. La sorellanza è ancora potente. Quando lo slogan «La sorellanza è potente» venne usato per la prima volta, fu fantastico. La mia piena partecipazione al movimento femminista cominciò durante il mio secondo anno di college. Dal momento che prima di trasferirmi alla Stanford University avevo frequentato per un anno un college femminile, sapevo per esperienza diretta quanto siano diverse l'autostima e l'autoaffermazione femminile nelle aule scolastiche per sole donne rispetto a quelle in cui sono presenti dei maschi. A Stanford i maschi la facevano da padrone in ogni classe. Le ragazze parlavano meno, prendevano meno l'iniziativa e spesso, quando parlavano, si faceva fatica a sentire quello che dicevano. Le loro voci mancavano di vigore e di sicurezza. E a peggiorare le cose, i professori di sesso maschile continuavano a dirci che non eravamo intelligenti come i maschi, che non potevamo essere grandi pensatrici, scrittrici e via dicendo. Questi atteggiamenti mi sconvolgevano, perché venivo da un ambiente tutto al femminile, nel quale la nostra dignità e il nostro valore intellettuale erano costantemente confermati dallo standard di eccellenza accademica fissato per noi e per loro dai nostri insegnanti, per lo più di sesso femminile. Di fatto ero in debito con la mia docente preferita, insegnante di inglese bianca, la quale pensava che nel nostro college femminile io non stessi ricevendo l'orientamento accademico di cui avevo bisogno, perché non avevano un corso di scrittura approfondito. Mi incoraggiò a frequentare Stanford. Era convinta che un giorno sarei diventata una pensatrice e scrittrice importante. A Stanford le mie capacità venivano messe costantemente in discussione. Cominciai a dubitare di me stessa. Poi il movimento femminista scosse il campus. Studentesse e professoresse imposero che le discriminazioni basate sul genere finissero dentro e fuori dall'aula scolastica. Fu davvero un momento intenso e fantastico. Lì seguì il mio primo corso di Women's Studies con la scrittrice Tilly Olsen, che costringeva i suoi studenti a pensare innanzitutto al destino delle donne provenienti dalla classe operaia. Lì, nel corso di una lezione sulla poesia contemporanea, Diane Middenbrook, studiosa e futura biografa di Anne Sexton, distribuì una delle mie poesie e, senza dire chi ne fosse autore, ci chiese di identificare se si trattasse di un maschio o di una femmina. Un esperimento che ci fece riflettere in modo critico sul fatto di giudicare il valore di un testo sulla base di pregiudizi di genere. Lì, a 19 anni, comincio a scrivere il mio primo libro, Ain't I a Woman? Black Woman and Feminism. Nessuna di queste incredibili trasformazioni sarebbe avvenuta se il movimento femminista non avesse gettato le basi per la solidarietà tra le donne. Tali basi poggiavano sulla nostra critica di quello che all'epoca chiamavo il nemico interno, riferendoci al nostro sessismo interiorizzato. Tutte noi sapevamo per esperienza che, in quanto femmine, eravamo state socializzate dal pensiero patriarcale a considerarci inferiori agli uomini, a vederci sempre e soltanto in concorrenza tra noi per l'approvazione patriarcale, a guardarci l'un l'altra con gelosia, paura e ostilità. Il pensiero sessista faceva sì che ci giudicassimo a vicenda senza compassione e che ci punissimo con durezza. Il pensiero femminista ci aiutò a disimparare il disprezzo femminile verso se stessi. Ci consentì di liberarci dalla presa che il pensiero patriarcale aveva sulla nostra coscienza. La solidarietà maschile era un aspetto accettato e dichiarato della cultura patriarcale. Si presupponeva semplicemente che gli uomini in gruppo sarebbero rimasti uniti, si sarebbero sostenuti a vicenda, avrebbero fatto gioco di squadra, anteposto il bene del gruppo al tornaconto e al riconoscimento individuali. La solidarietà femminile non era possibile in seno al patriarcato, era un atto di tradimento. Il movimento femminista ha creato le condizioni per la solidarietà femminile. Non ci siamo unite contro gli uomini, ci siamo unite per proteggere i nostri interessi come donne. Quando contestavamo i professori che nelle loro lezioni non facevano riferimento a un solo libro scritto da donne, non era perché quei professori non ci piacessero, spesso era vero il contrario. Giustamente volevamo sbarazzarci dei pregiudizi di genere, sia in classe sia nel piano di studi. Agli inizi degli anni 70, le trasformazioni femministe che si stavano verificando nel nostro college misto stavano avvenendo anche nel mondo della casa e del lavoro. Innanzitutto, il movimento femminista ci sollecitava a non vedere più noi stesse e il nostro corpo come proprietà degli uomini. Per esigere il controllo della nostra sessualità, misure contraccettive e diritti riproduttivi effettivi, la cessazione di stupri e molestie sessuali, era necessario essere solidali. Perché le donne riuscissero a rimuovere la discriminazione sul lavoro, dovevamo fare pressione come gruppo per cambiare la politica pubblica. La contestazione e il mutamento del pensiero sessista femminile furono il primo passo verso la creazione della potente sorellanza che alla fine avrebbe scosso il nostro paese. sulla scia della rivoluzione per i diritti civili, continua a scrivere Bell Hooks in questo libro Il femminismo è per tutti, negli anni 70 e 80 il movimento femminista ha cambiato il volto della nostra nazione. Le attiviste femministe che hanno reso possibili questi cambiamenti avevano a cuore il benessere di tutte le donne. Abbiamo capito che la solidarietà politica tra le donne, espressa nella sorellanza, va oltre il riconoscimento concreto delle esperienze delle donne e perfino della comune compassione per la sofferenza di tutte.
Ecco, infatti a me la parola sempre io sono solidale, no? A volte avevo difficoltà nell'esprimerla, no? Perché mi sembrava che essere solidali fosse così un rimanere a guardare, no? A dire vabbè, io ci sto, mi dispiace, te capisco, ti ascolto, però mi fermavo là. Mentre invece la parola sorellanza, ma è da riempire questa parola, anche da ricostruire, da reinventare, da rendere appunto effettivamente vivace con la nostra immaginazione, insomma, e poi con i nostri agiti che fanno effettivamente superare quella che è la sensazione di colpa, la vergogna, la paura, l'isolamento, il sentirsi appunto fragili, no? Perché si può essere attaccati in 10.000 modi, si può giocare sulle nostre debolezze e sui nostri difetti, naturalmente non potenziando invece le nostre energie, tutte le positività che proprio, come diceva la compagna, le stesse differenze mettono in piedi, no? Perché mettersi in confronto anche fra situazioni differenti ci arricchisce da morire, arricchisce chi parla, arricchisce chi ascolta, arricchisce chi agisce, arricchisce chi crea e costruisce agiti collettivi. E quindi ecco, la parola sorellanza mi ha dato veramente la possibilità di esprimermi, no? In un modo diverso e di poter immaginare qualcosa che non fosse soltanto un sentimento però estraneo alla situazione in sé. Ecco, a volte non è che ci fosse cattiveria, no? Del sentire ti comprendo, ti capisco, sono vicina naturalmente al tuo problema, cerchiamo anche di risolverlo insieme, però faceva naturalmente ancora mancare quella che invece è una sensazione che immediatamente ti rende partecipe di una collettività, no? Stavo leggendo anche un altro bellissimo libro che non so se vi leggeremo, dalla Cargo, appunto sulla potenza femminista eccetera, che diceva dell'importanza per esempio di come anche il movimento femminista ha trasformato la parola sciopero, no? Come in fin dei conti l'8 marzo il viversi, il femminismo e complessivamente anche questo atto di ribellione dello sciopero avesse dato la possibilità di concretizzare appunto sorellanza con tutte le realtà che chiaramente potevano essere presenti o non presenti, sia nel mondo del capitale inteso tra virgolette, di chi fa la produzione, quindi tutte quante gli sfruttamenti che avvengono all'interno delle famiglie, all'interno delle case, all'interno delle persone invisibilizzate, no? Perché non sono considerate tra virgolette produttive, come al limite può essere l'altra forma di violenza, che non si è considerato produttivo se appunto non produci figli, e quindi la produttività viene vista non solo da un punto di vista capitalista ma anche appunto di riproduzione. Quindi tutto questo effettivamente, l'importanza anche di ridare senso, corpo e contenuti alle parole diventa indispensabile. Secondo me la sorellanza ultimamente, perché non è da tanto, ha preso veramente anche una forma, no? Ed è una forma sicuramente molto, molto colorata, molto aperta, senza confini, con la capacità appunto di poter essere però parte attiva all'interno sia emozionale, di comprensione, eccetera, ma anche naturalmente di aiuto di trasformazione effettiva. Per questo dicevamo prima delle passeggiate, appunto, che ci sono state nei quartieri transfemministi, di come esce fuori questo bisogno di rendere la sorellanza un qualcosa di continuo, costante, verificabile e verificato.
Sì, è vero, perché poi dà molto più l'idea, perché se usi il termine fratellanza, no, è un termine bello pure quello, che significa tante cose, però sorellanza implica qualcosa di molto di più, no? Perché ti fa pensare, almeno la prima immagine, no, è quella che quando pensi alle sorelle delle famiglie di 100 anni fa, di 50, anche di 50 anni fa, almeno da noi, insomma, no? Che era quella sentirsi più che solidali, no? Ha ragione Graziella quando dice solidarietà è bella, però insomma ci manca qualche cosa. È proprio sentirsi unite, profondamente consapevoli della sofferenza l'una dell'altra e profondamente consapevoli del doversi difendere da quello che è un dominio, no? Il dominio del padre che va lì, che con la sua potenza, no? Economica, morale, becera, che sta lì e la vuole imporre a tutti, no? E tu devi invece senti proprio la necessità di sentirti unita con l'altra in tutte le minacce che ognuna può ricevere, sia fisicamente, sia moralmente, sia verbalmente o quel che sia. Quindi proprio questa grande comprensione l'una dell'altra che porta a legarsi per affrontare qualcosa di prepotente, no? Di forte, di dominante, e in questo caso, ecco, io ho fatto l'esempio della famiglia perché mi veniva in mente il contesto di questa famiglia che vorrebbero tanto riciclare, no? Che manco per niente. Poi la famiglia ci piace, però deve essere una famiglia bella, una famiglia variegata, aperta, disponibile. Ecco, però ecco, mi riveniva in mente questa famiglia, no? Becera, pesante, verso la quale bisognava ribellarsi, autodeterminarsi, no? e crescere. E però ecco, è un esempio, un po' un paradigma di quello che è il patriarcato in senso lato, in senso economico, in senso sociale più vasto. Sorellanza, appunto, come evocazione di io sorella ti capisco, pure io ti capisco perché l'ho passato pure io, perché l'ha passato qualcun'altra insieme a me, ti capisco in tutti i sensi, con la mente e ti capisco col cuore, e quindi per forza io devo stare insieme a te e fare delle cose insieme a te contro una violenza che è una violenza del capitalismo, no? Una violenza dell'ingiustizia sociale, una violenza fisica anche reale, purtroppo ogni giorno ce n'è una sul giornale di violenza fisica e così via. Quindi sorellanza è un termine molto bello e molto forte. Poi tra sorelle si litiga pure, insomma, non è, certo, che perché tutto deve essere perfetto, però questa grande comprensione l'una dell'altra.
Ecco, io la considererei una parola ribelle, la definirei come tale, sarebbe carino. Pensiamo ad altre parole che associeremo a questo aggettivo ribelle. Sicuramente sorellanza mi viene immediatamente, perché mi dà la sensazione che attraverso una sorellanza reale e concreta ci si può ribellare, e bisogna ribellarsi, perché in una società del genere, ma anche appunto non quella di oggi, per come si sta definendo naturalmente la nostra tra virgolette democrazia, ma in una società impostata appunto sul profitto, sul capitale, sullo sfruttamento, eccetera, bisogna naturalmente essere ribelli. E quindi pensiamoci, anche chi ci ascolta, gli venissero altre parole da associare all'aggettivo ribelle, facciamo appunto una lista. Incominciamo però con la parola sorellanza.
E infatti poi la bell hooks in questo libro, Il femminismo è per tutti, abbiamo detto bell hooks è lo pseudonimo di Gloria Jean Watkins, ma lei ho letto preferiva farsi chiamare bell hooks perché sono i nomi della madre e della nonna, quindi come questa voglia di far emergere questo aspetto generazionale femminile. Allora, e dice: la sorellanza femminista si radica nell'impegno condiviso a lottare contro l'ingiustizia patriarcale, non importa quale forma essa assuma. La solidarietà politica tra donne intacca sempre il sessismo e pone le basi per l'abbattimento del patriarcato. Significativamente, la sorellanza non avrebbe mai potuto superare i confini della razza e della classe se le singole donne non fossero state disposte a spogliarsi del loro potere di dominare e sfruttare gruppi subordinati di donne. Finché le donne usano il loro potere di classe o di razza per dominare altre donne, la sorellanza femminista non può realizzarsi appieno. Quando negli anni Ottanta più donne cominciano a rivendicare opportunisticamente il femminismo senza sottoporsi all'autocoscienza femminista che le avrebbe messe in grado di spogliarsi del loro sessismo, il presupposto patriarcale che i potenti dovrebbero dominare sui deboli ha informato le loro relazioni con le altre donne. Allorché le donne, soprattutto le bianche privilegiate in precedenza, privi di diritti, hanno cominciato ad acquisire potere di classe senza spogliarsi del loro sessismo interiorizzato, le divisioni tra le donne si sono intensificate.
Ecco, io pure, ecco, questa cosa del sessismo interiorizzato, sì, pensiamoci, non è una cosa stupida, no? Lo vivo pure io, sinceramente, quando qualche volta mi escono delle frasi che sono chiaramente maciste, degli intercalari che sicuramente non hanno niente di femminismo o di transfemminismo, e però, oppure quando devo pensarci nel leggere o nel parlare o nello scrivere a rappresentare tutti quanti i generi, no? In qualsiasi forma, in modo me pare, eccetera. Però in pratica questo sessismo interiorizzato, penso che nessuno di noi può dire di esserne al di sopra, ovvero bisogna lavorarci. Poi c'è chi ci ha lavorato di più e quindi sicuramente sta molto più avanti, c'è chi non ci ha mai lavorato perché non gliene frega niente, sarà sempre un qualcosa, anche se donna, no? Pensate, appunto, qualche giornale ha scritto scandalizzato che la Meloni si vuol far chiamare presidente e ignora il discorso del femminile, no? Quindi della definizione del genere. Però ecco, per esempio, a me una cosa del genere mi sembra abbastanza conseguenziale con quello che è il discorso della brutta copia di donna che rappresenta Codella, perché oggettivamente non è una questione, appunto, come dicevamo in altre trasmissioni, del pene o della vagina, ma è bensì naturalmente quanto, appunto, tu lavori su te stesso per distruggere questo sessismo interiorizzato che una società patriarcale e capitalista e omo, trans, lesbofobica, eccetera, continua naturalmente a martellarti, appunto, sulla capoccia, sul corpo, sul fisico, mente, eccetera, eccetera. Quindi, secondo me, io penso che questo sessismo interiorizzato potrebbe essere naturalmente anche un altro bel lavoro che ci fa crescere, ma ci fa crescere perché quando, appunto, noi usiamo la parola sorellanza, come stavamo dicendo prima, ma anche quando noi diciamo che ci sentiamo non cittadini del mondo, intendendo che vorremmo distruggere tutti i confini, le ingiustizie, quando noi, appunto, diciamo dell'umano e dell'animale che non devono essere una dicotomia, ma bensì devono essere un rispetto complessivo del mondo, della natura, delle libertà, dell'autodeterminazione, bla bla bla, diciamo cose che effettivamente noi siamo convinte di portare avanti con le nostre agiti e con il nostro fare, eccetera eccetera, però poi dopo casomai ci scatta qualcosa che effettivamente deve essere anche una rielaborazione su noi stessi, no? Perché un condizionamento ce l'avevamo avuto, un condizionamento ce l'avevamo ancora, un condizionamento è oggettivamente dilagante in una società come questa. Quindi ragioniamo su questo sessismo interiorizzato e sicuramente conquistiamo delle piccole briciole che però ci permettono, sia nel nostro pensare, nel nostro parlare, nel nostro agire, a veramente concretizzare la differenza, no? Quindi in fin dei conti uno cresce per tutta la vita, non si può dire, chi dice io ho raggiunto ormai la mia massima maturità, ho capito tutto, ho fatto tutto, lo diciamo sempre, preoccupatevi perché sono persone pericolose che non si rendono conto né dei propri limiti ma anche di quanto è bello è possibile invece fare di tutta la vita, campasse 50, 60, 120 anni eccetera, un elemento appunto di crescita e di confronto condiviso, no? In cui si cresce con quello che naturalmente ti propongono, ti dicono gli altri, anche se è contrario a quella che è una tua idea, no? Sì, ci sono delle cose che non si mettono in discussione, e l'antifascismo non si discute, non è che posso pensare di arrivare a delle forme diverse di concepire, naturalmente, come non posso concepire naturalmente la violenza patriarcale, come non posso concepire la violenza fisica che viene esercitata come senso di possesso e di potere. Ci sono alcune cose che chiaramente fanno parte di una base, però poi ci sono tante altre che in fin dei conti possono renderci anche molto più ricche e molto più capaci naturalmente di comunicare, di condividere, di immaginare, di desiderare e di trasformare. Quindi il sessismo interiorizzato è un qualcosa che riprenderemo spesso.
Sì, è molto importante. Comunque a questo discorso così bello che hai fatto e profondo aggiungo una frivolezza. Quando tu hai parlato della Meloni che si fa chiamare Presidente della Repubblica, è chiaro, scusate, Presidente del Consiglio, è chiaro, è la conseguenza del suo modo di pensare. Ma l'altro giorno quando ho visto le ministre, quelle ministre che sono andate, che hanno fatto come tutti gli altri il loro spergiuro alla Costituzione, erano tutte vestite. Tutte erano vestite, chi ci ha fatto caso, tranne una, di blu, erano vestite tutte di blu, giacca e pantaloni, tutte in blu come gli uomini, che chiaramente gli uomini non è che hanno grandi scelte, tutte vesti di nero, tutte vesti di blu, quindi gli uomini tutti vestiti di blu.
Certo.
Giacca e pantaloni, loro erano vestite quasi tutte, meno che una, che comunque aveva sempre i pantaloni, giacca e pantaloni blu. Proprio quasi, vabbè, so sciocchezze, può sembrare una frivolezza, forse lo è, però stavano lì a imitazione anche nella moda, anche nell'abbigliamento, di questo aspetto
maschile.
Tipicamente maschile, sì, senza, poi ognuno dice io mi vesto come mi pare, ma ci mancherebbe altro, per carità di Dio, pure noi portiamo i pantaloni e portare i pantaloni significa star più comode, però per esempio io sto comoda pure con la gonnellina mia larga, insomma, senza tanti lacci e legami come era una volta, però ecco, proprio l'imitazione di questo modo, spalle alte, giacca, una volta si portavano pure le per ingrandirsi le spalle, si mettevano, una volta la moda di 20, 30 anni fa, insomma,
ma neanche
le spalline,
come no?
A metà, no, un po' di possenza, di forza, di
mancava
energia.
mancava la cravatta
e comunque tutte vestite così, giacca e cravatta.
Beh,
proprio
più che altro è uomo. Anche un aspetto secondo me che non è assolutamente frivolo, perché anche il colore, la diversa forma eccetera è un qualcosa di bello, no? Che fa parte dell'espressione, ma non soltanto femminile, pure maschile, certo. Pure l'uomo si può vestire con bellissime camicie havaiane colorate, spippettose eccetera eccetera, certo non va a fare, come dici tu, lo spergiuro al Parlamento, alla Costituzione, però insomma oggettivamente secondo me anche l'utilizzo del colore, della fantasia e della creatività fanno molto parte di quello che è un aspetto femminile del soggetto, della persona che vive ambedue gli aspetti, insomma, no? Che possono essere le emozioni e la creatività, e forse anche questo è un condizionamento di sessismo interiorizzato, no? Che vedeva la donna come l'elemento più fragile, più delicato, che si può permettere piagne eccetera eccetera, e l'uomo invece più razionale, più quadrato, quindi quando va in queste come si dice, in queste cerimonie eccetera eccetera, ha dei cliché da dover seguire. Però ecco, secondo me non è una cosa frivola anche il sottolineare questa mancanza appunto di poter esercitare il colore, la fantasia e la creatività anche nel vestirsi, anche nel dire io forse c'ho qualcosa di diverso da dire, però là che caspita potevano avere di diverso da dire fra quei personaggi? Quindi era giusto che fossero tutti in blu, tutti vestiti da macio, e che naturalmente chi è a capo avesse il bisogno di essere nominata come maschio, come se fosse detto, no, io ho raggiunto questo potere, anche io ho questo potere come donna, pensate che strada che ho percorso, che scalinate ho dovuto raggiungere, ma adesso sono pienamente un maschio. Ma va a fancina, proprio questo è un qualcosa che non risponde assolutamente invece a quella che è la bellezza, la ricchezza, le emozioni che effettivamente noi donne siamo sempre su questo. Per fortuna il machismo interiorizzato non ci ha condizionato, neanche il sessismo, ci siamo sempre potute esprimere, e quindi io me la rivendico fino in fondo, e chi non se la rivendica secondo me è una o uno o uno poveraccia, perché proprio dimostra di perdersi proprio tanto. Questo è un dato di fatto.
Concludiamo il paragrafo, no, il libro. Poi su questa cosa della moda tra qualche lunedì ci torneremo, perché questa scrittrice dice anche altro, insomma, sono state donne che rispetto alla moda hanno fatto dei grandi, anche dei grandi progressi
di capoccia,
sì, di mentalità, di modo di vivere nella realtà. E appunto continua Bell Hooks: quando le donne di colore criticavano il razzismo all'interno della società nel suo insieme e richiamavano l'attenzione sui modi in cui esso aveva plasmato e informato la teoria e la pratica femministe, molte donne bianche voltavano semplicemente le spalle all'idea della sorellanza, chiudendo la propria mente e il proprio cuore. E ciò era altrettanto vero quando si trattava della questione del classismo tra le donne. Forse ci possiamo anche fermare qui, perché poi inizia tutto un capitolo importante sulla differenza la diversità delle lotte tra donne nere e donne bianche, no? Per cui poi la donna bianca nell'esperienza, insomma, di Bell Hooks e delle americane in particolare, spesso manteneva questo potere patriarcale, no? Anche essendo femminista, purtroppo rimaneva questo limite, poi di non essere di essere ancora sessista nei confronti, di essere ancora patriarcale in un certo senso nei confronti delle donne nere.
Sì, razzista. Perché in fin dei conti, quando uno dice, insomma, no, il femminismo combatte contro il sessismo, contro il classismo, contro il razzismo, in fin dei conti deve naturalmente elaborare questi aspetti interiorizzati che bene o male la società attuale ha ben inculcato nelle nostre capocce, ma anche nei nostri agiti, nei nostri pensieri, eccetera eccetera. Quindi sicuramente pensiamoci, no? L'abbiamo lanciato come discorso, però naturalmente adesso chiudiamo qua la trasmissione di Normale Follia, e vi ricordiamo appunto l'assemblea a ESC giovedì alle 18:30, proprio per l'assemblea nazionale che ci sarà invece Reggio Emilia il 29 e il 30, e più che altro anche per la preparazione anche a livello immaginario, concreto, pratico, di elaborazione, di apertura naturalmente anche a tale tante realtà che ancora non confluiscono, no? Praticamente dentro il movimento di Non Una di Meno, quindi anche il discorso appunto non solo della diversità dei generi, ma come stavamo dicendo prima anche della razza, no? Ci sono stati gli interventi interessantissimi di compagni appunto di seconda generazione che raccontano appunto come ancora la stessa Non Una di Meno, che è naturalmente intersezionale eccetera, non riesce appunto ancora a captare, a portare dentro, no? Tutte quelle che sono anche gli obiettivi, le richieste, i bisogni, le differenze, le elaborazioni che invece vanno e continuano a dover essere fatte. E quindi vabbè, chiudiamo qua la trasmissione di Normale Follia, non sappiamo se lunedì 31 ci saremo o no, forse facciamo un ponte. Però in tutti i casi, se ci sentiamo ci sentiamo, e se no ci sentiamo fra 15 giorni. Quindi questa è sempre Radio Onda Rossa, e noi siamo sempre le compagne di Normale Follia.